Allora, questa è la lezione cosiddetta del bang o della scacchiera. Abbiamo fatto un ciclo iniziale, abbiamo fatto varie cose, no? Abbiamo fatto la visita all'area, voi avete analizzato l'area, voi avete un'area e avete una base di programma già abbastanza accettabile. Tutte queste cose sono cose che sono mobili per noi, nel senso che si stanno a poco definendo, però abbiamo sempre un margine di mobilità, no? Possiamo un po' cambiare le cose se vogliamo. Tutto quanto va progressivamente a fuoco nel nostro metodo. E adesso iniziamo un ciclo che è il ciclo che vi porta a avere una base importante per il vostro progetto, diciamo, anche questo sarà in evoluzione, però in questi 10 giorni circa gli diamo un grosso attacco e quindi facciamo sostanzialmente degli aspetti fondamentali di questo progetto. Quindi questo è quello che noi stiamo iniziando a fare, lo facciamo al solito in una serie di tappe di avvicinamento di cui adesso vi descriviamo il processo. Naturalmente c'è una parte secondo noi molto importante, che è una parte sia teorica sia in qualche maniera di come fare, no? Cioè un aspetto quasi istruttivo, no? Insegnare dei metodi per avvicinarsi al progetto e c'è alla stessa parte un discorso teorico dietro. Le due cose sono sempre, secondo noi, devono essere molto insieme, cioè sapere come fare le cose, diciamo, come dire, non dico tecnicamente, ma progettualmente, avere i ferri del mestiere, un poco di ferri del mestiere e assolutamente insieme a, diciamo, un investimento teorico che voi a poco continuate ad avere e avete anche in questo momento. Allora, siamo qua, siamo nel nostro corso, ecco qua, la lezione è questa qua, la lezione 5 è questa qua, che noi lo chiamiamo il bang. Alla fine di tutto questo ci sarà un po' anche illustrato il calendario di come procedere. Comunque già sapete, ve lo confermo, che mercoledì non c'è lezione e quindi mercoledì è un giorno che voi utilizzate ovviamente all'interno di questo, avete delle cose da fare dalla fine della lezione in poi, quindi è un giorno di lavoro ma non siamo insieme a lezione, d'accordo? Allora, dato che il nostro scopo è quello di cominciare a progettare un edificio, noi stiamo parlando di architettura, non è data solo dalla somma delle sue componenti, c'è qualche elemento in più che determina una sinergia delle componenti di questa opera che evidentemente muove tutti gli ingredienti a un livello superiore. Ma non è che questa è una cosa dell'architettura, tantissime pratiche umane hanno questa caratteristica, pure Aristotele lo diceva, la somma degli ingredienti non è uguale al tutto, il tutto è qualcosa di diversa dalla somma degli elementi, no? Quindi non è che noi come architetti ci consideriamo gli unici depositari di questa cosa, se tu parli con un cuoco pure lui ti dirà la stessa cosa, no? Cioè, non è che il piatto è dalla somma degli ingredienti, ma tante cose dei processi umani sono così, molte cose, quindi non è che abbiamo una cosa specifica. Certo, noi architetti ci ragioniamo molto su questa questione, è come dire, è un fatto in qualche maniera fondamentale. In che momento, in che punto, attraverso quale processo mentale la somma degli ingredienti è diversa, cioè la somma degli ingredienti è di più della somma algebrica, ma si crea un'unità di livello superiore? Come si fa a fare questa cosa? Come succede questa, diciamo, un po' questa specie di piccolo miracolo, no? che era il miracolo della nascita di un'opera in qualche maniera, bella, brutta, quello che è. E, diciamo, come dire, le strade sono imponderabili, ovviamente, però essendo in un ambito didattico di insegnamento, noi ve ne portiamo una. Non è detto che sia l'unica, non è detto che sia la maniera che poi voi cercherete, non è detto nulla, però sicuramente questo è un modo di riflettere a questa questione e di spingere in qualche maniera alla ricerca, no, di questa caratteristica. E naturalmente questo non può avvenire troppo tardi nel progetto e non può avvenire neanche troppo presto, perché se è troppo presto non ci sono gli elementi in gioco, se arriva troppo tardi ormai le forme, i concetti sono talmente irrigiditi che non è possibile, diciamo, inserire. Quindi noi pensiamo, sulla nostra esperienza, che più o meno questo sia il momento giusto in cui far intervenire sto concetto. Sì. Adesso la metto meglio, hai fatto bene a dirmelo, perché chiaramente questo è il problema. Questo riusciamo a risolverlo però. Allora, innanzitutto il nome. I nomi sono importanti, le parole sono molto importanti, ma non è che sono importanti in termini assoluti, non so come dire, sono importanti in termini relativi, cioè è importante dargli una parola. Poi magari la troviamo anche meglio. Noi adesso storicamente a questa cosa qua diamo il nome Bang. Poi capirete alla fine perché abbiamo dato questo nome. Quindi, che è sto Bang? Questo non è scritto in maniera pulita, è scritto come appunti, no? Ma in un importante edificio c'è sempre una caratteristica chiave che può essere descritta con parole e immagini. È una caratteristica che appartiene soltanto all'architettura e che allo stesso tempo si riferisce alla scala, alla luce, al modo di distribuzione e anche al valore informativo, comunicativo, simbolico, esperienziale e tecnologico dell'architettura. Questa caratteristica chiave fornisce l'ordine, anche se può essere anche molto dinamico e, come dire, apparentemente disordinato. Essa crea una gerarchia di altri eventi dell'architettura che sono, come dire, secondari e ancillari alla caratteristica chiave che guida lo sviluppo dell'intero edificio. È importante sviluppare una strategia e una sensibilità verso lo sviluppo di questa caratteristica chiave dell'edificio. Il problema della gerarchia l'abbiamo bandito nell'altro corso, qua ce lo teniamo. Quindi in questa primissima descrizione, ovviamente un po' per nebulosa andiamo, no? Cerchiamo di abbiamo dato un nome, abbiamo detto che noi siamo alla ricerca in qualche maniera di una caratteristica molto forte che sia in grado di essere trasmissibile e anche in qualche maniera descritta e che in qualche maniera ci dia la chiave per operare una serie di altre scelte che sono in qualche maniera, come dire, ancillari, ho usato questa parola, o secondarie, o comunque in rapporto alla scelta primaria. È la scelta primaria che crea, diciamo, una direzione fondamentale, una struttura fondamentale del nostro insieme, e le altre sono, l'accompagnano, e quindi in qualche maniera vengono gerarchizzate, nel senso che la principale è quella che dà la vera e propria struttura dell'idea e del concetto, e, come dire, le altre vengono inserite in una specie di imbuto logico, per cui sono le più logiche possibile, ma una volta che uno ha quella principale, perché se non ha quella principale, questo, diciamo, vortice di decisioni che trovano la loro ragione d'essere non si crea. Come si fa a fare questo? Ci vuole un processo e ci vuole soprattutto cominciare a riflettersi, cominciare in qualche maniera a cercarlo. Allora noi facciamo questo percorso cercando di vedere alcune architetture e cercando di fare il ragionamento al contrario, cioè cerchiamolo questo Bang in delle opere che probabilmente ci danno la chiave, no? Ci danno la chiave, e questo ci dà probabilmente il concetto forte che poi ha organizzato a sua volta le altre parti, no? Cioè, siamo andati un piccolo gruppetto di noi, perché eravamo in pochi, a vedere l'Accademia di Danimarca l'altro giorno, no? Eravamo una decina, una quindicina, perché c'era lo sciopero. Beh, là non è che c'è tanto da starci a pensare. È chiaro che questa idea di questo percorso ascensionale, no? Che dalla scalinata entrava a zigzag, faceva la corte, era l'idea, diciamo, come dire, fondativa. E non a caso era un'idea che ha così fondamentalmente a che vedere proprio col problema dell'infrastructuring, no? Se ci pensate un attimo. Cioè la prima chiave dell'edificio è proprio il suo formarsi all'interno di una serie di relazioni che sono relazioni in qualche maniera che hanno a che vedere proprio con un'idea in cui l'edificio evoca un'idea di città e parte di un'idea di città e parte di un'idea di villaggio con più precisione, eccetera. Quindi è molto difficile non pensare che non sia probabilmente in quell'idea spaziale organizzativa la forza base dell'edificio. Dopodiché uno comincia a vedere che le altre scelte, come dire, seguono, appoggiano, cercano di non essere in contraddizione, ma diventano appunto ancillari a supporto di quella idea. Per fare un esempio, l'idea di avere le masse, diciamo, in quella maniera, in qualche maniera poste in maniera dinamica una rispetto all'altra, avete notato questa cosa, la biblioteca esce un blocco in un modo, è una idea che appoggia quella lì. L'idea del materiale, per esempio, questa specie di monomatericità è importante in quel caso, perché è quello che accompagna questo movimento, e il movimento in quel caso vuole essere un movimento quasi, non so, da un certo punto di vista quasi naturale, no? Un po' come essere in una forra, no? Un po'. Quello è importante, non vuole essere episodico come uno stage set, perché in quel caso i colori sarebbero stati diversi, tutti sarebbero stati episodi diversi se avesse avuto un'idea più scenografica, però quasi un'idea di naturale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, sul concetto principale si gerarchizzano in qualche maniera le parti, e naturalmente non è così facile, è una lotta costante, perché a volte neanche lo capisci bene qual è il concetto, diciamo, principale e che tu sostieni. Un'altra cosa importante è che l'architettura non deve avere troppe idee. Questo è un assunto fondamentale. Nell'architettura non ci devono essere troppe idee. Se voi andate in giro e vedete e riuscite a capire le opere riuscite dalla forza di una idea, fondamentalmente, un'idea che è un'idea però profonda, che ha una serie di ragioni d'essere che si aprono nella loro logica. Quando cominciate a vedere una cosa che ha un sacco di cose, in linea di massima, quasi sempre, è perché ci sono delle idee veramente confuse. Quindi le idee chiare in architettura, in tutte le pratiche umane, è fondamentale, quello c'ha le idee chiare, è già molto importante. Ma in architettura è decisivo, cioè avere poche idee, ma chiare e portate avanti coerentemente, è fondamentale. Il problema è di far emergere queste idee chiare, non è così facile, perché non è facile per niente. Prima di capire qual è veramente la ragione d'essere più profonda, più logica, più sentita, che ci apre più strade, le altre invece sono molto secondarie, vanno addirittura scartate, è un processo lungo. Comunque le idee chiare è una cosa importante. Tutto questo, attenzione, non ha niente a che vedere col problema delle forme. Le forme le possono essere stereometriche o completamente astratte e mosse. Uno ci può avere le idee confusissime facendo un'opera stereometrica e le idee chiarissime facendo un'opera organica, o viceversa. Fa un'opera organica, che abbiamo appena visto questa di Libeskind, che fa ride, perché non c'ha un'idea seria dietro, fa un'opera stereometrica che è un capolavoro. Cioè, l'elemento del linguaggio è esterno rispetto a questo. Il linguaggio poi è una maniera di esprimere, ma non è che di per sé è portatore di un'idea necessariamente. Il linguaggio è una maniera ci sono un'altra serie di motivazioni alla base di questo. Allora noi diamo a questa parola il bang e spieghiamo questo processo. Allora cominciamo a vedere qualcosa, no? Cominciamo a vedere qualcosa per capirci in questa idea. Beh, cominciamo da uno dei capolavori dell'architettura che tutti conoscono e che si chiama la vista qua, Le Corbusier. Che fa Le Corbusier? Ecco, tra parentesi, proprio adesso Luca Ribichini mi ha dato questo libro, no? In cui non a caso ci sintonizza subito la parola armonia, cioè un discorso, come dire, sonoro importante. Che fa questa Villa Savoie? E perché questa Villa Savoie è così, leggibile all'interno di questa categoria del bang? Beh, perché l'opera si basa su una idea molto forte, che c'è una specie di percorso, che è un percorso che prima di avvicinamento alla casa, e una volta entrati alla casa, che è un percorso dal piano di arrivo, sale a un primo livello, che è il livello della casa vera e propria, e sale poi ancora fino al tetto. In realtà la casa, quindi, a questo punto è, dal punto di vista del bang, organizzata su una dialettica che è tipica di Le Corbusier, che Le Corbusier farà innumerevoli volte, ed è la dialettica sostanzialmente tra, in questo caso, stereometria e percorso, tra forme tendenzialmente rigide e forme tendenzialmente aperte, ma questo è un fatto formale. Il bang vero e proprio dell'edificio è quindi questo percorso, questa promenade architetturale, lui la chiama, che si si incarnifica in architettura in questa dialettica tra questa rampa interna e questa scatola che la contiene. Allora, una volta che lui dice bene il bang è questo, cioè veramente l'aspetto chiave, che mi dà veramente l'idea più forte di questa architettura, è questa idea di questo percorso, per cui entro da questa rampa dal livello del garage, arrivo a questa mezza quota della casa. La casa a questo punto si organizza ad L, vedete, attorno all'arrivo della rampa, si organizza ad L, c'è una prima terrazza, una terrazza patio, che è questa, dopodiché si continua all'esterno e si arriva in copertura. Che cosa succede? In copertura, dove c'è questo gioco di schermi, di terrazze, eccetera. Ora, chiaramente, io posso raccontare questa casa attraverso i 5 punti di Le Corbusier, d'accordo? Ma è come raccontare una lasagna con i suoi ingredienti, non è esattamente la lasagna di vostra nonna attraverso, io prendo la besciamella, non è esattamente così. Io quindi posso fare tutto quello che voglio e dire ci sono i piloti che sono liberi, eccetera. C'è la pianta libera che non segue la struttura, la facciata è libera e fa così, il tetto, il giardino è verde e ce ne manca sempre uno. E posso mettere le finestre, che poi questi 5 punti sono così eterogenei, no? Vabbè, comunque, vabbè, è così, a lasagna faccio così. Non è esattamente, posso fare tutti, avere di questi ingredienti quante volte voglio e faccio soltanto delle schifezze, non mi bastano gli ingredienti. devo avere alcune idee, diciamo, forti e sintetiche. E questa qua del bang, è, in questo caso il bang della rampa, come dire, dice ok, l'esperienza di questo percorso ascensionale è così ricca e bella, ed è la maniera in cui un po' tutto poi si organizza, perché è chiaro, se questa è una rampa, lui pensa, perché lui ragiona sempre in termini contraddittori, questo è proprio Le Corbusier, non di rivelarla ma di nasconderla in realtà, no? Perché è nascosta dentro. Quello che tu pensi, un percorso che in qualche maniera suggerisce una sorta di fluidità, in realtà è fatto all'interno di un sistema prismatico, no? Perché è contenuta dentro una scatola in realtà. Ma è proprio esattamente questa serie di dialettiche, questa serie di opposti che è in modo, diciamo, che spesso, quasi sempre Le Corbusier adopera. Come caspita gli è venuta in mente questa cosa? Come funzionano nel cervello queste cose? Non si sa esattamente. Ma un poco quello che anche le persone che cominciano un pochettino a capirci qualcosa del cervello hanno capito che, come dire, le cose dentro la nostra percezione sono molto più, fin dall'inizio, molto più sistemiche di quanto noi pensiamo. Cioè, che so, il movimento del corpo, anche senza, diciamo, informazioni culturali, in qualche maniera, in maniera ancestrale, noi sappiamo se è una situazione di pericolo, se è una situazione di accoglienza, se ci sono delle cose del genere. Cioè, alcune cose che noi pensiamo, il movimento è soltanto un movimento meccanico, no, non è un movimento meccanico, è un movimento che fa un sacco di cose contemporaneamente, che muove il cervello in tante maniere, diciamo, contemporanee. Per un architetto, anche per altri che lavorano per fatti visivi, il fatto visivo è molto importante, e certe esperienze, ecco perché è importante fare alcune esperienze, no? E certe esperienze in qualche maniera, come dire, strutturano certe parti del cervello che poi, quando è il momento, entrano in qualche azione, in questo tipo di meccanica, che sono la nascita poi di alcune idee forti. Chiaramente, se uno non ha nessuna forma, diciamo, cioè deve essere un po' allenato il cervello per fare questo. Ecco perché, diciamo, per esempio, le generazioni precedenti di architetti, come dire, erano quasi obbligati a fare i viaggi, a fare le cose, no? Era un fatto fondamentale dell'educazione, perché così si attivano queste cellule, perché se stai, diciamo, probabilmente soltanto a fare alcune cose, non ti si attivano, poche parole. Quindi, diciamo, è chiaro che le pratiche sono complesse. Che è fatto Le Corbusier? È una cosa che poi tutti hanno rintracciato, no? Lui da giovane ha dei forti imprinting, sostanzialmente, ha delle fortissime forme mentali che poi in fondo lui riprende mutatis mutandi, ma in cui uno, rintracciando un poco indietro, anche se lui non l'ha detto, o forse l'ha detto, uno le rivede. Per esempio, uno di questi luoghi tipici della mente di Le Corbusier è l'Acropoli di Atene. D'accordo? Ora, qualcuno di voi, non è una cosa negativa o positiva, è soltanto un fatto indicativo, è mai stata l'Acropoli di Atene? Una persona ci è andata. Allora, due persone ci sono andate. Allora, come dire, c'è tutto un problema esperienziale legato all'Acropoli di Atene. Non è soltanto il fatto che c'è stato Partenone, ok, no? Che c'è stato l'Eretteo, ok. È proprio un fatto esperienziale molto importante, che è quello della famosa salita dall'Atene bassa, lungo questo percorso, questa diciamo, rupe per salire fino a sopra, questa serie di eventi che portano a questa cosa. Ora, immaginate questa situazione in un'idea molto più, come dire, pura, no? Come può essere stata quella degli anni 5, 10, adesso, forse Le Corbusier era andato lì negli anni 1912, 13, da giovanetto. Quindi, diciamo, questa idea della promenade per l'arrivo, eccetera, ha sempre costituito, come dire, uno dei suoi chiodi fissi. Ma non è che quando lui ha disegnato Villetaneuil necessariamente aveva in testa esattamente la promenade, perché i meccanismi sono complessi, no? Però è chiaramente, come dire, mutatis mutandi, una idea che ha una sua storia. Ma non è che se tu sai la storia sei garantito, non sei garantito per niente. La sommatoria delle parti non sei garantito in alcun modo, no? Potrai sempre, è molto più facile far impazzire la lasagna che farla bene, in poche parole. Anche perché quella c'ha una procedura, e nell'architettura ce l'hai un po' meno, no? Però abbiamo dei metodi, ecco perché noi, diciamo, riteniamo questa lezione importante, perché vi vuole a poco insegnare dei metodi. Allora, voi avete una fortuna che capita raramente nella vita, e cioè avete un professore che anche ha scritto, d'accordo? Questo è una fortuna rarissima, rarissima, non perché i professori non scrivano, perché però non tutti i professori hanno scritto un libro di architettura che è da una parte un libro di taglio, come dire, storiografico, nel senso che ripercorre un percorso storico. Dall'altra parte, un po' come vi sto parlando adesso, anche se ovviamente in un libro è diversa la questione, nel senso che cerca di parlare a dei progettisti, cerca di far vedere i processi a dei progettisti, cioè quindi questo libro che voi dovete leggere, lavorare e leggerci e studiarci, è un libro di testo di questo corso, è una base fondamentale per iniziare a compiere alcuni salti, cioè in qualche maniera crescere. Queste immagini, tra l'altro questo libro è disponibile, potete prendere in affitto in biblioteca, potete fare poco quello che volete, ma è un libro secondo me estremamente utile, fatto proprio per i laboratori da un certo punto di vista. Cioè è un libro sì che fa una evoluzione degli ultimi 90, 80 anni di storia, 90 anni di storia, ma non è scritto come lo scrive uno storico o un filologo, cioè non è scritto per enumerare molti fatti che voi dovete conoscere, è scritto per invece estrapolare alcune opere, alcuni concetti, alcuni modi di fare nella loro evoluzione storica, per cercare di farvi aumentare lo spessore delle cose. Quindi adesso vedrete, questo libro sarà fondamentale anche nello svolgere dei vari aspetti di questo bang. Quindi se non l'avete, procuratevelo in una maniera che vi sembra più comodo. Comunque c'è in tutte le biblioteche, anche qua e ovunque, è un libro abbastanza popolare, quindi potete fare come volete. Queste immagini deriva da una pagina di questo libro. Se vedete anche il corpo delle immagini, che anche se è un corpo in bianco e nero, quindi non è un corpo glamour, anche per tenere il più basso possibile il costo del libro, che è fatto con un editore, diciamo, importante, universitario, Carolcero, è un editore che fa molti libri di saggistica universitaria, e se vedete come è composta questa immagine, capite che non è una cosa che ha fatto il redattore del libro, ma ha fatto l'autore, no? Perché ci sono tutti gli elementi che a me mi servivano per fare il discorso che vi ho appena fatto, no? E il processo di avvicinamento e la scatola, e l'arrivo in questo punto, la sezione, che evidentemente è proprio lo strumento chiave per capire questo discorso, è l'arrivo di questo percorso ascensionale, di questa famosa promenata architetturale nel tetto. Quindi diciamo quattro immagini montate insieme in una sola pagina, ma che dicono, sono scelte apposta per poter fare questo discorso. Se voi vedete altre opere di Le Corbusier, come dire, un altro punto di Le Corbusier, un'altra sua, come dire, imprinting, non so come dire, dell'imprinting parleremo in un'altra occasione, ma in questo caso di una sua, cioè, fascinazione, no? Fascinazione, è stato, come è ben noto, il transatlantico, no? La fascina del transatlantico. Per noi, cioè, che ne so, sì, ci andiamo, va bene, d'accordo, la nave è bella, ma per Le Corbusier rappresenta proprio un topos di tante cose, no? È chiaro che loro sono anche, lui si riconosce nel tempio e nella macchina, contemporaneamente, quindi questo aspetto meccanico, questa idea, e poi l'altra idea che per lui è così fondativa, è proprio l'idea di avere uno spazio individuale molto piccolo e i servizi comuni, è un'altra idea così forte. E poi, diciamo, questa idea del transatlantico, eccetera, c'ha questa visionarietà nel tetto, no? Nel tetto del transatlantico, in questo gioco di forme, di volumi a contatto con il cielo, no? Questa sorta di una specie di paesaggio un po' artificiale, un po' lunare, un poco astronomico, non so come dire, che sicuramente deriva da questa idea. Allora guardate questo disegno qua, per esempio, no? Questo è proprio un disegno insomma, un disegno ufficiale delle cose del Corbusier. Guardate proprio questo, parliamo del grande piano della copertura della famosa villa d'abitazione, no? Della villa d'abitazione, che può essere anche in questo caso trattata in 100 modi, ovviamente, no? A tanti motivi di pensiero, eccetera. Però se tu devi pensare a quest'opera dal punto di vista di questa categoria del bang, dici che cos'è sto bang di questo edificio, no? Qual è l'idea che lui veramente persegue come... Ed è una idea, non è che sono 250, è questa idea di questo corpo che è di fatto molto ripetitivo, è come se fosse un grande scafo, con questo paesaggio libero in cima, punto, non è che ti devo fare 2 miliardi di cose, è questo. Dopodiché mille altre cose, ovviamente, mille altre cose, però, come dire... È quello, il bang è questo, è un edificio lineare con un paesaggio, come dire, tra il lunare e il meccanico in cima, ovviamente a quel punto libero, no? Che abbia questa episodicità è fondamentale. Se io ci metto, che ne so, un timpano, è lì in mezzo, così con l'orologio in mezzo, è un'altra cosa, cioè non c'ha niente a che vedere con questa, cioè, per dire, no? No, la facciamo diversa, è un altro bang. Quindi questo bang è così forte, no? Così importante, e, come dire, è interessante se voi vedete, come dire, in questo caso ovviamente siccome la forza è tutta interna, no? Tutto questo paesaggio sul tetto è un paesaggio infatti abbastanza trattenuto nelle forme, vedete che quasi non si percepisce, è tutto un paesaggio interno, in realtà sono una serie di schermi, no? All'esterno, e invece in questo caso, in cui l'idea è completamente diversa, anche se ha una vaga memoria, è proprio, diciamo, questo mondo libero di forme, e quindi vabbè, è una cosa, mica che ne deve avere 10.000 vedere. ripeto, anzi, è pericoloso avere troppe idee, pericolosissimo. Il problema è a cercare di gerarchizzarle, di dargli l'importanza decisiva nel gioco complessivo del progetto. Oh, qua ce n'è un altro, completamente diverso. Queste sono tutte opere di cui ovviamente si parla in varie parti di questo libro. Il libro copre 80 anni di storia, dagli anni 20 agli anni di oggi. Infatti si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, è divisa in 8 parti e ogni parte ha, come dire, una specie di driving force nella nostra terminologia, cioè un tema che è il tema più importante che gli architetti affrontano in quei 10 anni, che diventa una specie di cornice mentale attraverso cui vedere una serie di opere e arriva però fino ad oggi. La cosa importante è che arriva fino ad oggi illustrando quelle che sono le crisi, le problematiche, le ricerche contemporanee, e le ultime parti non è che sono state scritte come aggiunte a libri fatti magari negli anni 50 o 60, per cui come un'enciclopedia che viene aggiornata, no? È tutto il libro è costruito conoscendo la situazione di oggi, è scritto da oggi, quindi questo cambia completamente la struttura. Allora, Frank Lloyd Wright ha un pensiero iperfunzionalista in realtà. La parola organico può lasciare molta confusione nel caso del ragionamento di Wright. Cioè uno pensare che organico voglia dire necessariamente a contatto con la natura, per esempio, oppure vuole dire necessariamente forme ad andamenti curvilinei, mentre invece a volte lui fa cose con andamenti rettilinei. Cioè in realtà lui ha spesso veramente un ragionamento che imposta o reimposta da capo un aspetto in qualche maniera della funzionalità dell'edificio, e questa funzionalità che lui interpreta in maniera nuova non può che determinare in qualche maniera organicamente, coerentemente, delle risposte, diciamo, organizzative spaziali. In questo caso del Museo Guggenheim, che è un'opera molto nota, che ha un periodo tra progettazione e realizzazione di più di 10 anni, lui si basa su questa idea, il museo come percorso. L'idea del museo come percorso non è completamente nuova, l'aveva avuta anche in parte Le Corbusier, ma lui la porta molto avanti, e a una volta che lui inquadra questa idea del percorso come museo, come esperienza di percorso, quindi diciamo la sua base è proprio una base, come dire, che ragiona sulla funzione come la interpreta lui, a questo punto tutto diventa abbastanza, come dire, coerentemente legato, perché a quel punto lui dice: bene, allora se l'esperienza del museo è l'esperienza del percorso, io come faccio a dilatarla, come faccio ad estenderla? Lo faccio attraverso una spirale, lo faccio una spirale, e come funziona questa spirale? Beh, funziona dal basso verso l'alto, se no è troppo faticoso, no? Io comincio, arrivo in alto con un ascensore e poi scendo lungo questa diciamo rampa, e lungo questa rampa io ho la mia esperienza museale. Questa rampa deve essere completamente dritta, no, tanto vale che possa articolare la pianta un poco con qualche elemento di andata e di ritorno. Come faccio a fare la struttura all'interno di questa cosa, come la metto insieme, come sta nel blocco urbano, eccetera eccetera. Nascono tutte le scelte, come dire, conseguenti rispetto a questa idea, ma tutte e tre queste idee, come dire, magari non è detto che loro, cioè nel caso di Wright è abbastanza facile pensare che lui dal giorno A aveva questa idea. Cioè, quello non è un edificio che può nascere se non hai proprio questa idea da subito, sostanzialmente. Non credo che lui abbia fatto molte ricerche in altra direzione, è partito come un treno su questa cosa. Probabilmente in altri casi, non so se Le Corbusier fin dall'inizio avesse questa idea così chiara di come, diciamo, far vivere questo blocco, no? Con questa sorta di paesaggio lunare nel tetto. O se in questo caso l'idea formativa proprio della promenade, in che momento, quando nasce, è nato attraverso un processo di selezione o ce l'ha avuto chiara fin dall'inizio, non lo sappiamo. Però indubbiamente vedendole la vediamo subito qual è la forza, diciamo, trainante della idea. Questa è un'altra opera che ha rappresentato una specie di deflagrazione quando è arrivata. È difficile spiegare perché, questo lo si capisce soltanto un po' leggendo le cose del momento, che cosa è avvenuto. Questa è una esposizione fatta da Alvar Aalto a New York, nell'esposizione universale di New York, mi pare che siamo nel 38 e nel 37. L'ambiente è un ambiente ancora, diciamo, molto international style. In America era arrivato l'international style, e quindi, diciamo, una forma molto raffreddata del razionalismo e del funzionalismo, no? Anche Mies, che era un architetto in fondo molto più complesso di quanto poi fece in America da quando arrivò in America in poi, no? Una specie di raggelamento del razionalismo e del funzionalismo internazionale. E questa roba era una specie di un po' una grossa novità, una grossa bomba. Perché? Perché era chiaramente all'interno di alcuni fatti linguistici che derivavano dal funzionalismo, queste cose sono spiegate, credo, bene nel libro, ma allo stesso tempo è una completa novità. Qual è la sua idea? La sua idea è il padiglione che deve raccontare la Finlandia, no? Questo è il suo scopo. È un padiglione nazionale, come quelli che forse si faranno a Milano, forse, perché è la stessa esposizione. A proposito, i paesi nordici non hanno ancora firmato, questo ce la dovrebbe dire lunga, ce la dovrebbe dire molto lunga. Comunque sia, alla fine magari qualcosa riusciremo a fare. Quindi il tema è quella del racconto del proprio paese, no? E lui fa questa cosa pazzesca, cioè racconta il proprio paese attraverso una sorta di metafora, ma è una metafora molto sottile, appena accennata, a questa idea dei fiordi, dei laghi, di questa sorta di paesaggio nativo, no? Di questi paesaggi nordici, in cui acqua e terra spesso si combinano, no? Proprio tutta l'idea del paesaggio nordico, dei fiordi, dei laghi, eccetera. Tra l'altro, Alvar Aalto, alto vuol dire onda, quindi è una specie di, come dire, di destino catturato dentro. Sulla base di questa cosa, lui che fa? Fa questa, ecco perché il disegno è interessante, alla fine si capisce quasi meglio, si inventa queste quattro livelli, no? Quattro livelli sovrapposti, ciascuno indipendente, vedete che sono indipendenti, sono veramente come onde, oltretutto inclinate verso l'interno, che formano allo stesso tempo l'ambiente, fanno lo spazio, fanno l'ambiente, fanno il sistema espositivo, no? Fanno il sistema espositivo perché i vari elementi dell'esposizione sono inseriti nei vari, qua, questo è il disegno di concetto, lo spiega e qua lo vedi, no? Sono inseriti all'interno di queste onde. Naturalmente, vabbè, il materiale che è il legno, il Vasandir e altre cose del genere sono abbastanza ovvie, però è chiaro che anche in questo caso, cioè, alla fine lui ha capito qual è il Bang, no? Una volta che uno ha capito qual è il Bang, ci vogliono 5 secondi a descriverlo. Non ci vuole tanto tempo, questa è la cosa, non ci vuole tanto tempo. Io voglio fare un percorso architettonico e parte da quota zero e arriva una serie di episodi fino al tetto. Come lo chiami? Promenade architetturale. Bene, vai, ci vediamo l'esame. Ok? Naturalmente per arrivare a questa cosa non è che ci arrivi in un secondo, non so, anche è uguale a mc al quadrato e cortina, cioè non è che sia una cosa tanto complicata, no? È uguale a mc al quadrato, vabbè, ok, abbiamo la base per fare la bomba atomica, diciamo sostanzialmente, no? L'idea che c'è in piccolissime parti di materia, c'è un'energia infinita, è una cosa importante, no? E quindi alla fine, quando noi diciamo provate a nominarle, no? Provate a dire cosa fate, è un ragionamento in questa direzione. Naturalmente sappiamo tutto che non è che viene così facile, però alla fine poi le cose si possono trasmettere in maniera molto chiara, perché se le idee sono chiare non è che devi fare un casino, l'idea è chiara, fine. Poi si tratta della capacità di, no, lavorarci coerentemente, cioè per rafforzarle, non per una volta che uno ce l'ha mica ce va contro, cerca di farla emergere il più possibile. Quando ci sono le lezioni dovete fare uno sforzo massimo di essere puntuali, perché perdendosi la prima parte, poi vabbè che c'è l'audio, però non è la stessa cosa, dovete fare uno sforzo, se vi dico c'è lezione cercate di venire, nei limiti del possibile ovviamente. Allora, vediamo qualche altra opera, d'accordo? Per esempio, Gehry è un architetto che ha le idee molto chiare, spesso, non sempre, ma ha le idee molto chiare. E il fatto che ci possano essere, diciamo, molte forme nel suo caso, non deve mai far confondere. Spesso anche le opere di Gehry sono fortemente gerarchizzate, ci sono delle ragioni profonde, ci sono dei veri e propri bang per fare determinate opere. Per esempio in questa opera, che è un'opera precedente al museo di Bilbao, è veramente un'opera in cui lui lavora molto su questa idea dell'atrio come grande paesaggio interno, che in qualche maniera rappresenta una specie di a metà grotta, a metà città, ecco, in qualche maniera, e tutto gravita in realtà su questo elemento. Gli altri fatti sono fatti abbastanza accessori, no? Che ci possono essere, non essere in quella forma o in un'altra, ma veramente lì è il fortissimo bang. Quando uno andava in queste cose lo capiva, lo sentiva, no? Questo. Un'altra opera che funziona tanto sull'imprinting è questa opera di Hans Scharoun. Tutti questi sono buchi neri, in gergo si chiamano, nel nostro gergo si chiamano buchi neri, giusto? Cioè è fatta apposta. Cioè dice, ma perché della filarmonia di Hans Scharoun mi metti solo questo e non mi metti altro? Perché è un buco nero, questa è la ragione. Cioè, che vuol dire un buco nero? Vuol dire che si dà per scontato che tu sai cosa sia. E tutti facciamo assolutamente finta di sapere che sappiamo tutto sulla biblioteca, sulla filarmonia di Scharoun. Assolutamente, non vogliamo far sapere al nostro vicino che non abbiamo la più pallida idea di che cosa parliamo. la diamo per scontato. Però noi stessi sappiamo, se non lo sappiamo, che è un buco nero, cioè è un problema serio, è un problema serio, se io non so che cos'è, questo è un buco nero. Quindi, siccome per fortuna voi siete nel 2014, è molto facile colmare questi buchi neri, cioè basta averci un minimo di desiderio, no? Va, uno va su internet e dice, ma scusami, questo parla della Villa Savoia. E lo dai per scontato, ma io non ho l'idea di chi sta a parlare questo. Se facciamo una cosa statistica con la lista, vi posso assicurare che noi becchiamo almeno il 20% di persone in quest'aula che non ha la più pallida idea di cosa sia di realtà. Wow, non lo faccio per carità di patria, ma fidatevi. Quindi con la filarmonia di Sciarù la percentuale sale a 45-50, sicuro, sicuro. Il Guggenheim di Wright, che ne so, questo qua, l'unità di Le Corbusier, cioè, di nuovo, non la faccio la cosa statistica per carità di patria, ma perché? Perché io voglio farvi ragionare sul discorso del buco nero, la cosa importante per me è il buco nero, cioè nel senso che queste opere sono talmente importanti per un bagaglio di base che, come dire, uno non vuole proprio indagare che non lo sapete, capito? Non so come dire, ve lo dimando a voi, mi spiego? Non vado a controllare perché è un pochettino antipatico, d'accordo? Però io vi do gli strumenti, cioè innanzitutto vi sto dicendo attenzione, sono cose veramente importanti. Dopodiché avete questo libro, che è un libro, ripeto, che voi siete estremamente fortunati al fatto non soltanto di avere il libro, ma di avere me che ha scritto questo libro, e essere qui, siete estremamente fortunati alla congiunzione di tutte queste cose. Vero che sono fortunati?
Certamente.
Fortunatissimi. Siete baciati dalla fortuna. Quindi non ma lo sapete da voi, lo capite da voi. Quindi la filarmonia di Sharun a Berlino, realizzata nel 56-57, è un'opera molto importante all'interno di questo discorso del Bang, perché è veramente un'opera che ha una idea, anche in questo caso, che ha a che vedere in qualche maniera con i neuroni specchio, no? Con qualcosa che tu hai assimilato vedendo dei comportamenti, vedendo dei movimenti, vedendo delle cose in azione, non si sa bene come, no? Sono assimilate. Chi ha visto la Filarmonia di Sharun? Uno l'avrà vista, no? I viaggi a Berlino l'hanno fatto tutti, ecco. Quindi, ecco. Vabbè, qualcuno c'è, no? Quindi sappiamo di cosa parliamo, anche fisicamente, esperienzialmente, no? Però non è che uno la deve aver vista per forza, basta che la conosce, mica che uno deve... basta suscitare i progetti, vedere le cose, non è che bisogna sempre necessariamente andarci, certo, andando se uno ha qualche elemento in più, però si possono anche studiare, non è detto. Comunque, che cosa c'ha lui in testa, che è un'idea pazzesca in realtà? Lui c'ha in mente il paesaggio toscano, anzi, cioè il paesaggio uguale paesaggio toscano, cioè questa, vi farò una lezione una volta per spiegarvi questa cosa. Cioè la nozione di paesaggio nasce attraverso il paesaggio toscano, prima non c'era proprio la nozione, quindi quando uno dice paesaggio, di base dice toscano, dopo altro, no? Quindi lui ha in mente, perché? Per la semplice ragione che sono i pittori toscani i primi che hanno raffigurato quello, se tu non lo raffiguri non esiste, chiusa la parete. Quindi questa idea di un gioco orchestrato, in cui elementi naturali, elementi orografici, elementi diciamo antropici, cioè fatti dall'uomo, stanno insieme in una specie di, appunto, di visione orchestrata, è una cosa che se uno sta in Nevada non c'ha. Non so come dire, è un'altra cosa, questo è, diciamo, legato a una particolare culla, come dire, di rappresentazione, di civiltà, che è quella, e quindi, come dire, uno che l'assorbe poi pensa di rifarla, no? In qualche maniera. E quindi è difficile pensare a questa opera senza questo bang. Lui insegue questa idea, per cui modifica tutto per fare questo. Cioè non c'è più la sala all'italiana con diciamo il teatro in fondo e i palchi, ma è tutto, è una sorta di vallata, no? Una sorta di vallata di episodi, e quindi diciamo a cascata succede tutto il resto, no? Un'idea fondamentale di questo tipo di paesaggio è l'idea che è frammentario, no? Che si compone tutto insieme, ma gli elementi sono frammentari, non sono, diciamo, no? Non sono organizzati attraverso delle logiche, diciamo, di ripetizione identica o altro, è frammentario perché è fatto così, l'idea è quella. Quindi, diciamo, questo è un punto in cui questo bang è un bang molto, molto evidente. Questa è un'altra opera che io ho studiato molto, molto, e vedete come io cerco sempre di ragionare, non sganciandovi dall'idea che sia un problema di tipo linguistico. Non è un problema di tipo linguistico, cioè questa è frammentaria, questa è unitaria, ma noi stiamo parlando del bang, non stiamo parlando noi stiamo parlando di una idea che è alla base, è la guida delle scelte architettoniche. E di norma, ma non sempre necessariamente, attenzione, di norma ha a che vedere con delle caratteristiche di tipo spaziale, ma non sempre necessariamente, attenzione, perché quella è una diciamo, come dire, una maniera che spesse volte sì, è un'organizzazione spaziale, ma a volte non è necessariamente spaziale, perché architettura non è che è sempre unicamente spaziale. Per fare un esempio, se io guardo questo, la chiave non è esattamente spaziale, forse la chiave è più, come dire, scultoria paesaggistica, il bang, no? Cioè se io lo cioè più quasi oggettuale che spaziale, no? Iconica, non è esattamente spaziale. Chiaramente se guardo la Villa Savoia è integralmente spaziale, proprio un'idea di percorso di spazio, quindi molto spesso è spaziale, ma non sempre necessariamente al 100%, può anche essere ibridata con altre idee che fanno comunque parte della cosa architettonica. Per esempio in questo caso, come dire, questa è un'opera in realtà in cui Cannes fa una fatica bestiale per arrivare a quello che è effettivamente il bang. Non nasce per niente immediatamente, per niente, fa una fatica terribile per, come dire, far decantare questa, diciamo, l'idea spaziale, il bang. Gli arriva con una grandissima fatica, testimoniata da tanti disegni, da tante prove, da tante ricerche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un nome che io conosco così bene, perché ai primordi del CAD, ai primordi, parliamo dell'86, quando esistevano i primi programmi CAD, a me avevo capito che dovevo non usare questi programmi CAD per replicare il reale, ma fare capire i processi attraverso cui nasceva l'architettura. Quindi io feci tutta una serie di animazioni didattiche che poi servivano ai miei studenti per fare il corso, applicato a quest'opera. Quindi è un'opera che io montai, rismontai, capii come era fatto in tutti i modi, ne scrissi, eccetera, eccetera. E quindi la conosco bene, e nel libro se ne parla abbastanza bene, ovviamente. Che c'ha in mente Cannes? Cannes c'ha in mente un'altra cosa. Mentre questo Charoun c'ha in mente il paesaggio italiano, lui c'ha in mente una cosa che non c'ha ovviamente niente a che vedere col paesaggio italiano, proprio nulla. Lui c'ha un'altra paranoia. È rimasto scioccato, adesso ho usato qualche parola scherzosa, dai castelli scozzesi. E dice, ma che è questa cosa? Lui ripetutamente parla di questa cosa. Chi è mai stato in un castello scozzese? Io mai. tu ci sei stato. Allora, io, alla fine io dopo non so quanto tempo, dopo 30 anni che ho fatto questa cosa, finalmente ho visto un castello scozzese, ho capito quello che lui voleva dire. L'ho visto in una scena del film La Bisbetica Domata, quindi se qualcuno vuole andare a vedere, una scena si svolge in un ambiente di questo tipo. Allora, che succede? In realtà, da come lo descrive lui, è un grande spazio comune, in cui si svolgono, diciamo, le funzioni più collettive dell'ambiente, con degli episodi, soprattutto il grande camino, e poi, se ho capito bene, all'esterno ballatoi che portano ai sistemi, diciamo, delle stanze che non si affacciano dentro, perché questa è una specie di spazio, diciamo, appunto collettivo, in qualche maniera racchiuso. Non so se corrisponde alla tua descrizione, corrisponde, no? Più o meno è questa. Perché mai a Cannes gli sia talmente entrato nella testa sta cosa, non si sa, i neuroni specchi sono andati in quella direzione. Per cui lui questa cosa dello spazio collettivo in qualche maniera racchiuso, in qualche maniera chiuso, con i sistemi invece privati all'esterno e non percepibili dallo spazio interno, è una cosa di cui lui ha continuato a pensare, scrivere, fare, dire, eccetera, eccetera. E in qualche maniera l'ha evocata, mutatis mutandi, in questo dormitorio femminile. Siamo alle porte di Filadelfia. È un'università femminile, soprattutto di letteratura, arte, così, e questo è un dormitorio, Non so se il Bryn Mawr sia ancora femminile, una volta era soltanto una scuola femminile, adesso non sono sicuro se è cambiato o meno. Comunque sia, lui dopo questa enorme fatica, lui elabora questo schema, la ripeto, dopo un'enorme fatica, che, diciamo, rappresenta questo bang. Ognuno ha questa grande sala comune che in qualche maniera evoca questo suo immaginario dello spazio comune racchiuso dentro. Questo spazio è uno spazio, come dire, chiuso, comprende la luce solo dall'alto, quindi ha degli aspetti, come dire, anche un po' magici, un po' caverna, un po' così. Questo spazio, le stanze sono a corona, vedete, sono a corona di questo spazio, e, come dire, lo spazio è proprio racchiuso, nel senso che addirittura lui mette i bagni, vedete, si mette i bagni in questa situazione, ovviamente con una parete cieca, completamente cieca da questa parte, quindi questo è proprio un anello chiuso che ricorda quella cosa. Dopo ci sono due o tre piani di stanze, e poi c'è quest'altra idea molto interessante, che gli spazi comuni si collegano diagonalmente, quindi in realtà non è fermo monumentale, non so come dire, ma c'è un'infinita dinamica data da questa cosa. Per arrivare a sto giocattolino, un altro po', non so che cosa, cioè, ma se voi vedete i disegni, ha fatto una lotta a coltello per arrivare a questa, diciamo, geometria, a questa cosa. Di nuovo, in questo caso, il bang è molto importante. Questo tema, comunque, spesso un architetto, spesso, non sempre, ma spesso, non soltanto una architettura c'ha un'idea, ma è proprio l'architetto che c'ha solo un'idea, proprio lui c'ha sempre solo un'idea. Franco Purin la chiama tema, lo chiama tema, lui la intende in maniera un poco diversa, ma a volte capita che un architetto c'ha solo un'idea ed è sempre la stessa idea, e che la fa in maniera diversa a seconda delle circostanze, ma c'è solo un'idea, e dice: ma guarda che cretino quello, è proprio stupido, c'è solo un'idea. E invece alcuni grandissimi architetti hanno solo un'idea e la perseguono facendo cose, diciamo, diverse, ma sempre in qualche maniera perseguendo quell'idea, mutatis mutandi, cioè le circostanze ovviamente la muovono in maniera diversa. Ma secondo voi che i Fisker, no? Che ha fatto quell'Accademia di Danimarca che abbiamo visto, quando voi vedete altre opere, non la ricercate? Molto spesso lui fa la stessa cosa, in qualche maniera, no? Cioè questa idea che l'architettura entra in rapporto, le sue masse entrano in rapporto con qualche tipo di percorrenza, è un'idea fondativa, giusto? Magari lui la fa sempre, mica che la fa solo nell'Accademia di Danimarca, la fa sempre, no? Magari in un altro caso una villa diventa diventa diversa, ma c'ha un'idea, adesso non lo so, che Fisker non lo conosco così bene, magari ce l'ha più di una, però non è che uno ha miliardi di cose, ma una, basta e avanza, basta e avanza. E Kant per esempio è abbastanza così, quasi sempre Kant fa la stessa cosa, mutatis mutandi, no? Questa idea del grande spazio, come dire, centrale, che per lui rappresenta anche l'istituzione, no? Per lui questa parola è molto importante, questa idea che c'è quasi un momento sempre sacrale, collettivo, un poco, non so come dire, c'è un momento simbolico, ecco, c'è un momento anche sì, c'è un momento che va celebrato, ecco, c'è un momento che va celebrato nelle maniere degli uomini di stare insieme, al di là se sia, quindi diciamo se lui fa una chiesa, vabbè, va a San Dir, ma se fa un dormitorio lo fa uguale, no? Se fa la biblioteca la fa uguale, cioè questa idea che c'è sempre un momento in cui si celebra l'istituzione umana, lui lo chiamava, si celebra in qualche maniera, è probabilmente, sicuramente il tema principale, probabilmente l'unico vero tema e vera idea, che quindi diciamo lui declina in tanti modi diversi quando capitano nelle occasioni diverse, no? Qua entriamo. Vabbè, la famo quando famo adesso, fa niente. Allora, adesso noi vediamo se tutto funziona, perché qua abbiamo diverse cose. Allora, Borromini sta a Roma, diciamo, no? È un poco come gli orecchioni, Borromini è un poco come gli orecchioni. Ecco, prima o poi è bene averceli, cioè no? No. Questa, potete citarla, questa qua. Cioè, nella vita di un architetto bisogna passare attraverso Borromini. Prima o poi, magari uno lo fa 50 anni, un altro lo fa 40, un altro lo fa 12, un altro lo fa 85. Però è un punto, soprattutto per un architetto che vive in questa città, è un punto che è difficile, cioè non è giusto eludere, è come degli orecchioni, è meglio averceli avuti, non so se il paragone è giusto, però non è detto che uno poi debba fare Borromini tutta la vita, no? Anzi è un guaio, adesso è una battuta terribile, cioè è un guaio se non riesci a liberarti, no? È un guaio. Sì, se t'entra va benissimo, se non te ne riesci a liberare completamente diventa tosta la questione. Comunque sia, adesso al di là lo scherzo, perché? Perché portarci alla miseria, ce n'è tante di cose su Borromini, ed è molto leggibile in questa, veramente in questa maniera. Qual è? Allora, io ci ho avuto gli orecchioni. Allora, questo link non va più perché l'ha cambiato, però è facile trovarlo perché se uno scrive Antonino passaggio, vediamo Santivo, Santivo, vediamo un po', dovrebbe essere sufficiente così, eccolo, il motivo di Santivo, oh, questo è il link, adesso non mi ero accorto perché ogni tanto cambiano. Allora, questo è un articolo breve ma molto intenso che è stato estremamente, insomma, popolare, apprezzato, se volete lo leggete, se no niente, diciamo su questo articolo. Dopodiché ci sono vari altri vediamo se questo lo vediamo, ecco, questo è abbastanza carino, vediamolo adesso, dovrebbe essere abbastanza rapido, lo vediamo proprio magari a bassa risoluzione, vediamo un poco se, ok, lo sta montando, forse va YouTube, va un po' lento, vediamo se ce l'ho in locale. Quindi da qua ve lo potete vedere voi, vedi, film corretto, movie. Allora, da là vi potete vedere, poi il film ve lo vedete voi. Cioè, che cosa è così importante in questa opera? Perché tutto, veramente, se c'è un'opera di cui uno non può non parlare del Bang, è questa? Perché in realtà Borromini fa una operazione di grandissima novità in quel momento storico, è talmente forte da sfiorare l'eresia, diciamo, che è una paroletta importante nel 1600, perché non è uno scherzo. Come sapete, Giordano Bruno è finito male, e Galilei ha sfiorato, diciamo, ha sfiorato essere, diciamo, anche lui, insomma, finire male, è finito male comunque, perché ha dovuto addirittura, una cosa inconcepibile per uno scienziato, ha dovuto abbiurare quello che lui aveva scoperto, quindi insomma un dramma pazzesco. E lo stesso Caravaggio è sempre stato lì, no? Molto borderline con le sue interpretazioni. E Borromini è in questo momento uguale. Qual è il fatto fondamentale? Il fatto fondamentale per cui il cosiddetto motivo, la cosiddetta idea, in questo caso non è soltanto, diciamo, elaborata all'interno di una riflessione architettonica, no? Diciamo, certe idee penetrano perché tu in qualche maniera senti una sintonia, no? Per certi modi di essere del mondo e della società in quel momento, è una rappresentazione sintetica, o in architettura è un'altra cosa. È chiaro, per esempio, adesso per fare un esempio, che, come dire, il tema un po' meccanico, un po'... questa evocazione, per esempio, del transatlantico, no? Le Corbusier, una cosa è, in quel momento storico-culturale aveva una serie di echi, di ritorni, no? Tornando nel 600, come dire, qui il problema è un problema molto importante, ed è il problema di, come dire, superare una impostazione della società, della cultura, di tutto basato sul dogma. Il dogma è qualcosa che ti viene imposto dall'alto e in cui il mondo, i fedeli, ma tutto il mondo in qualche maniera deve obbedire. È una divinazione. E questo problema del superare il dogma, cioè quindi superare la verità conclamata che arriva dall'alto e che ci copre tutti come una sorta di mantello di protezione di verità, che poi spesso non lo è il problema su cui la cultura di inizio 600 combatte innanzitutto con gli strumenti della scienza, perché Galileo fa questa operazione, combatte la verità conclamata attraverso il dogma, perché invece vuole portare un'esperienza, diciamo, diretta, scientifica, con gli strumenti della scienza. Il telescopio, quindi, da questo punto di vista è lo strumento simbolo, perché inverte, no? L'uomo comincia a controllare, a misurare l'universo e a capire le regole dell'universo. che poi, diciamo, e quindi molto spesso a smentire questo dogma, che sono delle grandi cretinate proprio, delle emerite cretinate. Ovviamente si rischia la capoccia facendo queste operazioni, non è così, però il mondo è andato avanti con questi anche passaggi. Caravaggio fa la stessa operazione, prima l'avevo fatto vedere il libretto, fa la stessa operazione in pittura, ma adesso non parliamo di questo. Borromini pure, che fa Borromini? Borromini inverte completamente il sistema di farsi dell'architettura rinascimentale. L'architettura rinascimentale è fatta con una giusta posizione di parti. Le parti sono, diciamo, montate una dall'altra e in fondo concepite proprio come un sistema, no? Se voi pensate, se immaginate la sezione di una chiesa rinascimentale, lanterna, cupola, tamburo, abside, come un sistema di montaggio, no? Dall'alto verso il basso. E questa idea del montaggio dall'alto verso il basso è proprio quella che Borromini ribalta completamente, perché per lui invece tutto nasce dal basso verso l'alto. Se tutto nasce dal basso verso l'alto, la sua operazione è un'operazione di proprio l'ultima cosa che volevo vedere. E tutto nasce come un insieme di movimenti e di trasformazioni nello spazio, una sorta di avvitamenti nello spazio, che prende anche il nome di anamorfosi, cioè gli elementi non sono, diciamo, montati uno sull'altro, con la logica dall'alto verso il basso, ma al contrario, sono generati dal basso, attraverso dei movimenti di trasformazione, arrivano in cima, è esattamente il contrario. Questa operazione è assolutamente rivoluzionaria, e tanto è vero, basta andare, che immediatamente ve si prende proprio un colpo, cioè fisicamente ci si prende un colpo, quando si entra dentro Santi Vala Sapienza, non capisce esattamente perché. Adesso mi pare che sia aperto solo un giorno a settimana, perché prima era completamente, ai tempi nostri di ragazzi, Santi Vala Sapienza non ci si poteva proprio andare, c'era una piccola sottomafia che sapeva come dare le mance al portiere, poi tipo 10 anni fa è stata aperta, dico che bellezza, uno può sempre andare a Santi Vala Sapienza. Adesso siamo ritornati indietro, è aperta solo un giorno a settimana quando fanno messa, credo il mercoledì soltanto, e poi forse la domenica, quindi diciamo siamo tornati indietro, però insomma, conviene una volta nella vita andarci, anche perché ci si sente proprio, come dire, scossi, credo che sia la parola forse più giusta, ci si sente scossi, perché? Perché si è all'interno di una spazialità completamente diversa, che è questa. La pianta, in realtà, questa pianta, come voi tutti sapete, sono due triangoli intrecciati. Questa pianta, che poi diventa concava, convessa in pianta, viene, come dire, estrusa a livello della prima cornice, e poi non con un sistema rinascimentale per cui arriva un tamburo che gli crea un'altra geometria eccetera, no, continua sostanzialmente trasformandosi e rastremandosi in questa che tecnicamente non è neanche una cupola, perché proprio tecnicamente non è una cupola e non funziona come una cupola, ma questo è un altro discorso eccetera. Dopodiché questo movimento continua nell'elemento della lanterna e continua fino, diciamo, alla spirale. Che succede qui? Adesso sarebbe carino vedere il film, perché così ci riposiamo un attimo e poi facciamo un break e poi continuiamo. Questa è la vita nostra. Però questa cosa che io vi ho spiegato semplicemente dal punto di vista del concetto, in realtà ha delle profonde ragioni d'essere, anche di natura simbolica, e anche tutto il simbolismo che ha adoperato nell'edificio è contemporaneamente, racconta la stessa storia. Questo è quello che fa l'articolo Il motivo di Sant'Ivo, cioè mette insieme gli apparati simbolici e, come dire, decorativi dell'edificio e questo discorso spaziale. Vediamo un poco se io posso vedere il film, lo vedo in locale, da qualche parte lo dovrei avere. Lo vediamo in locale perché credo che sia tanto vale, lo vediamo qua. Perché è carino. Ok. Dove ce l'ho? Ce l'ho, eh? Ce l'ho in un sacco di versioni. Si tratta di trovarlo. Forse non c'è l'accento. Vediamo YouTube. Forse sì. Non capisco esattamente dov'è. Il film fa questo discorso, è apparentemente un documentario, ma non lo è. Tra poco ingamate. Si sente abbastanza? Sì, penso di sì. Ecco, questo è lo stop, diciamo, no? Questi dettagli sono dettagli che si spiegano solo nell'articolo, eh. Uno non capisce perché io ho fatto questi movimenti, no? Tutti i movimenti vedo che sono dal basso verso l'alto, no? Thank you.
this, but it don't work. Keep coming up forever, it don't last anymore.
Ok, allora ci vediamo alle 11:10, ok? Eccomi.
Adesso non
leggo l'articolo. Adesso
mi... Cioè, che si fa piacere la storia moderna.